1 febbraio 1997, ore 4:45. Nicola. Mamma, il tuo cuore è pieno di gioia perché hai ritrovato il mio messaggio che ti rivelava quale posto eccelso occupa San Giuseppe tra i beati del cielo. Egli è secondo solo a Maria Santissima, che è la madre di Gesù, l'uomo Dio, ma come lei ha meritato di essere preservato dal peccato di origine. Egli riflette le stesse virtù della sua sposa dolcissima. Vergine, puro, giusto, amante perfetto del suo Dio, fedelissimo ad ogni suo cenno, chiamato a custodire la purezza di Maria Santissima, chiamato a proteggere e a nutrire del suo lavoro il Figlio di Dio, e tutto ciò nel silenzio più completo. Scompare dalla scena quando il suo Gesù non ha più bisogno di lui ed aspetta, come tutti gli altri giusti, di entrare nella beatitudine del paradiso, a redenzione avvenuta attraverso la morte cruenta del suo Gesù. Ma adesso voglio aprire un altro capitolo, ti parlerò dei mistici. Con la morte e la risurrezione di Gesù, che ci ha liberato dalla schiavitù del peccato, si apre nella storia della Chiesa e dell'umanità l'era dei santi, dei martiri, dei nuovi profeti. Tanti, mamma, tantissimi, di cui solo in cielo conoscerete i nomi. Una nuova linfa ha percorso e dato vita a tutte le generazioni che si sono succedute da quell'evento memorabile, la morte e resurrezione di Gesù, l'uomo Dio. La Chiesa di Cristo, che fa capo agli Apostoli, è come un albero sempre vivo, che più lo poti, più dà frutti. Non ti elencherò le virtù nascoste, i carismi, le sconfitte o le vittorie di questi pionieri della fede, ma ti parlerò dei mistici, di questi eroi eccezionali che, fusi totalmente al Cristo, ne hanno saputo cogliere l'essenza stessa tanto da identificarsi con Lui. Non sono io che vivo, ma Cristo che vive in me, San Paolo. Sono questi i fari di luce che indicano la strada ai viandanti perché non si smarriscano tra le foschie dell'errore. Escono dal normale, quel tanto per indicare la loro presenza come una luce che si accende e si spegne ad intermittenza. Il loro sguardo è soave, la loro umiltà grande, la pace che infondono ti consola come balsamo che lenisce il dolore. Sono osteggiati dai più intimi, da coloro che sono loro fratelli nella fede, perché diventano a loro insaputa punto di riferimento e quindi ti condanna. Ma la Chiesa ha bisogno di loro, guai se venissero a mancare, se si inaridisse quel ramo che fa della Chiesa di Cristo l'albero sempre verde capace di dare frutti continui. Mamma, chi ha orecchi da intendere, mi intenda. Buonanotte, mamma. Nico, mi vuoi dire che anche padre Raffaele è un mistico? Silenzio. Si semina in vita, ma i frutti si raccolgono a mietitura avvenuta. 2 febbraio 1997, ore 16:30. Nicola. Mamma, ieri sera Lella ha toccato un tasto doloroso per te. Ti ha chiesto fino a che punto vivi i miei messaggi. Ti sei trovata come la ladra che ruba i doni preziosi senza neppure ringraziare il donatore munifico che di tali doni ti ricopre. I miei ripetuti richiami e lamenti ti sono tornati alla mente e lo sconforto aveva preso possesso del tuo spirito. Ho cercato di consolarti, fermo restando che tutta la nostra vita è piena di sconfitte e di vittorie, ho riportato alla tua mente i vari interventi di Gesù, di Maria la madre, del Padre medesimo, che ti consolavano, rivelando di come tutta la tua vita sia stata una continua fusione con il loro amore e come fosse l'invidioso a spingerti verso lo sconforto. Mamma, se dai frutti si riconosce se un albero è buono, quali frutti più grandiosi, più immensi non hai prodotto portando a conoscenza di tantissime anime le verità che noi del cielo ti facevamo conoscere? A te giunge solo l'eco di queste voci, ma tu non puoi neppure contare le anime che costantemente invocano il mio nome. E se fanno un coro poderoso che arriva al trono di Dio e lo commuovono, rendendolo felice, e l'Altissimo riversa ancora su di me e su di loro la sua benedizione. È come un fiume che si ingrossa man mano che la voce corre di bocca in bocca. E quella voce sei tu, mamma, e quella voce non è rimasta mai muta. Gesù, perché temi piccola anima che il mio cuore ha scelto per sua dimora? Le tue colpe? Non pensi che io possa incenerirle in un istante? Ti amo, figlia mia, ti amo tanto. Vai in pace verso la luce, sorretta dal mio amore, tra le braccia di mia madre, il tuo Gesù di Nazareth. 12 febbraio 1997, ore 4:15. Nicola. Mamma, questa mattina ti parlerò di padre Raffaele. Egli è un dono per te. La sua alta spiritualità contribuisce a sciogliere zone di opacità che da sola, nonostante i nostri lumi costanti, non eri ancora riuscita ad ottenere. Egli, con molto tatto, vi immette attraverso la sua luce nella realtà storica di Cristo, per poi comunicarvi l'emozione trascendente che lo unisce alla vittima divina nella celebrazione dell'Eucaristia. Tu capti però in lui la difficoltà di accettare i miei scritti come verità che vengono dalla fonte unica, Gesù Cristo. Padre Raffaele è talmente radicato nella rivelazione che è sì patrimonio prezioso della Chiesa Cattolica da non ammettere neppure per ipotesi che nello scorrere dei millenni essa abbia potuto perdere quella linearità o quella freschezza che ne testimonia la veridicità. La verità, mamma, non contraddice mai se stessa, ma è vigile perché essa non venga resa nebulosa o peggio deformata da spiriti poco spirituali. Sì, è saggio l'atteggiamento di padre Raffaele di prudenza e di attesa, che è del resto l'atteggiamento della Chiesa d'oggi, ma se l'uccellino ancora in plume e timoroso non si stacca dalla madre e tende il suo primo lancio nell'azzurro, non potrà mai volare e volteggiare incontro alla luce e al sole. Mamma, lo Spirito di Dio opera ininterrottamente con una dinamica travolgente di cui non vi è possibile seguire il ritmo. L'unica via per voi da seguire è quella della fede che, se piccola e fragile solo perché radicata in noi che vi amiamo, attinge direttamente dalla verità assoluta. Dio. Solo in questa prospettiva padre Raffaele potrà accettare le luci che Gesù stesso gli propone attraverso me, Nicola, vittima con lui e come lui. Potrà veramente giovare al progetto che voluto dal padre, operato da Gesù attraverso Maria, la madre nostra dolcissima, vuole realizzare, cioè la mia beatificazione. 13 febbraio 1997, ore 5:45. Nicola. Mamma, la sensazione di turbamento nell'accettare qualche contributo per divulgare il mio libro ti ha reso triste. Era come fossi venuta meno ad un principio che aveva caratterizzato tutta la tua opera al riguardo, donare a tutti i tuoi scritti che arrivavano da me, tuo figlio. Attenta, mamma, perché anche questo è un tranello sottile del nemico. Tu sai bene che è Gesù stesso che, per mio tramite, servendosi di te misero strumento, si dona ai suoi figli, ai vicini e ai lontani che anelano alla sua parola e come in Palestina li sazia di quel cibo spirituale che consola. Ma il mezzo è un oggetto tangibile, un libro che per essere diffuso ha bisogno di essere stampato. Tu hai sopportato con uno scrupolo eccezionale ogni onere fino a farlo arrivare al destinatario che ne desiderava il possesso e non hai mai chiesto niente. Ma attenta mamma, che questo non si trasformi in chi lo riceve in un diritto e quindi obbligo nei tuoi confronti e in te l'ambizione di donare qualcosa che solo in minima parte ti appartiene, quello di mezzo. Sì, Serena, e vai per la tua strada. Le anime sensibili si sentiranno anch'esse con il loro contributo apportatrici della parola di Dio e saranno felici di divulgarlo a loro volta senza il timore di pesare su di te, che già ne sopporti l'onere, non solo materiale, ma spirituale e fisico, data la tua età. Vai in pace, mamma. Dio è con te. 16 febbraio 1997, ore 2. L'altra notte Nicola mi ha invitato con insistenza a pregare per Maria Alessandra. Me ne aveva fatto intuire il motivo, ma solo adesso mi invita a scrivere. Maria Alessandra, sono zio Nicola che tanto ti ama e che non vuole vederti buttare con disinvoltura i doni che ho ottenuti per te da Dio Padre e non senza sofferenza. Tu sai come la mia protezione e il mio sguardo vigile ed amoroso ti abbia seguito fin dal mio ingresso nella luce di Dio, luce che mi consente di vedere pericoli e di conoscere i moti dell'anima che tali pericoli determinano. Ti ho staccato da lusinghe fallaci, ti ho condotto ad una fede più vera, ti ho fatto gustare la gioia della mia protezione rendendoti forte, più decisa, più consapevole dei tuoi desideri santi, la famiglia, i bambini, cui dedicare più tempo con un lavoro più idoneo, l'insegnamento. Ti ho ottenuto il dono dell'amore. Grande dono, Maria Alessandra. Grandissimo dono di cui non riesci a coglierne il valore. Attribuisci a Fabio incomprensioni e delusioni, ma nel profondo del tuo animo c'è ancora quel desiderio di esplorare altre ride, credendo che lì è la felicità, mentre sono solo false lusinghe. E il dono è nelle tue mani che aspetta tutta la tua dedizione per darti tanti frutti. Liberati, Maria Alessandra. Liberati da questi nodi scorsoi e sentirai ancora la gioia di amare e di essere amata. Ti sentirai più forte nello studio perché mi sentirai vicino e con Fabio sarete felici, perché è il dono d'amore che ti ho ottenuto dal cielo. Spero vivamente che mi ascolterai, Mario. È tuo zio Nicola che te lo chiede. 16 febbraio 1997, ore 2:45. È difficile tradurre in parole umane movimenti dello spirito che ti rivelano situazioni che si agitano nel più profondo del tuo essere cui devi dare solo il tuo assenso, la tua risposta. Temevo la solitudine dopo la partenza di Maria per il viaggio nelle Galapagos, il timore di non riuscire a disimpegnarmi data la mia tarda età. Invece, mai periodo più bello e lietificante di questo. La compagnia di padre Raffaele, discreta, sicura, protettiva, le attenzioni di Anna e di Antonella, le nuove conoscenze, le nuove amiche così delicate nei loro sentimenti e disponibilissime, mi hanno fatto chiedere a padre Raffaele: «Tu non te ne vai, è vero?» E Nicola interviene prontamente: «Mamma, tu vedi solo la parte positiva più appariscente della presenza nella nostra famiglia di padre Raffaele, ma non vedi il lavorio della grazia che si attua tramite la sua presenza. Ti accorgi come tante anime sempre nuove arrivano a lui, come attratte da un richiamo lontano, e nel silenzio trovano pace, conforto, luce e liberazione. È Gesù stesso che attraverso il suo sacerdote fedele le invita, le sollecita, e tu sei ancora quel misero strumento che tutto ciò permette di realizzare. Gioisci, mamma, offri ogni piccolo sacrificio, ogni stanchezza con gioia, perché è Gesù stesso che te lo chiede e da parte tua di sempre: eccomi, Signore, che la tua volontà si compia. Buonanotte, mamma». 18 febbraio 1997, ore 4:15. Nicola: «Mamma, vedi che cosa si è verificato ieri sera? Per miracolo litigavi con Mario. Entrambi presi da ardore apostolico, difendevate due tesi che solo in apparenza sembravano in contrasto, ma che ognuna di esse rivelava alla base la stessa verità. Profezie vecchie e nuove che partono sempre dal cielo e soprattutto da Maria Santissima, che mettono in guardia il popolo di Dio, i figli prediletti del suo cuore di madre, e a non continuare ad offendere l'amore del padre, a non allontanarsi da lui che ama le sue creature con amore di padre, perché la mancanza di Dio nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nelle nazioni, nel mondo intero, produce desolazione e morte. È questa la triste realtà del peccato che ha sempre suscitato il lamento angosciato di Dio per i suoi figli, che figli non vogliono esserli, esortandoli a tornare a Lui, mettendoli in guardia del pericolo gravissimo cui vanno incontro allontanandosi da Lui, che è fonte di vita oltre che amore. E così è stato in tutte le epoche storiche, a partire dal Vecchio Testamento fino ad arrivare ai giorni nostri. Ma oggi siamo alla fine dei tempi e tutto deve convergere al Cristo. E Maria, la Madre nostra dolcissima, vaticinata da sempre: «A te, Lucifero, una donna schiaccerà il capo, entra nella scena dell'umanità». A lei, Dio Padre, la Santissima Trinità tutta, affidano le sorti di ogni nato da donna, le sorti del mondo visibile. Il trionfo del Cristo deve essere totale, completo. Non distruzione e morte, mamma, ma luce sfolgorante di gloria per il Santo che tutto ha pagato con la sua morte in croce, che tutto ha saldato del nostro peccato. Egli torna da vincitore per prendere possesso della terra che gli è stata ostile, ma di cui lui solo è il padrone. A chi affidare questa lotta immane tra cielo ed inferno tutto, se non a colei che con il Cristo è corredentrice? È lei, la madre dell'umanità. È lei che come vera madre tutto mette in atto per salvare più figli possibili. È lei che di vittoria in vittoria porterà questa umanità alla vittoria finale. Questa è verità, mamma. Gioisci con il Papa che, amante ed amato con predilezione da Maria Santissima, rincuora il suo popolo e dice: «Non temete, sono Gesù che viene». 20 febbraio 1997, ore 3:10. Nicola: «Mamma, quello che si è verificato ieri sera tra te ed Antonella a causa dei doni che Maria, che con spirito di vero affetto assegnava a tutti i componenti della nostra famiglia, non era casuale. Antonella, attraverso una sofferenza allucinante che tanto ricorda la mia, quando per conquistarle il suo vero bene e ridarle la vera vita, dovevo prima distaccarla da me, si avvia alla vera liberazione. Essa ora sa qual è la strada da seguire, sa che è solo quella che porta alla luce e alla gioia e alla felicità anche su questa terra. I parti sono dolorosi, mamma, e tu ne sai qualcosa, ma per ognuno dei figli che tu partorivi e che donavi alla luce, una ricchezza nuova prendeva possesso di te. Avevi un nuovo figlio da amare e da cui essere amata. Mamma, in questo momento una nuova tristezza scuote il tuo spirito ed il tuo cuore, ma è una tristezza antica la tua. La mancanza di fusione tra il tuo amore di madre e l'amore dei tuoi figli, che pure avevi desiderati ed amati nell'attesa. Ma questo non si è verificato tra te ed Antonella, tra Antonella ed ogni componente della nostra famiglia. La chiave sta proprio nella tua frase: nessuna donna cui è morto il marito è stata oggetto di tanto amore da parte di ognuno di essi, tanto da sollecitarne la preferenza. E tutto questo perché era la moglie di Nicola. Ero io il centro del vostro amore, ero io che con la mia offerta totale vi univo gli uni agli altri, e il distacco di un solo membro di essa da questa meravigliosa realtà che è la famiglia vi vede compatti correre in sua difesa. Ecco perché il nemico delle vostre anime vi attacca proprio in questo e cerca di dividervi. Guarda Teresa, guarda Lalla, guarda ora Filippo. Tutti gli attacchi concentrici del nemico tendono a smembrare l'unità di ogni famiglia per distruggere l'unità della nostra che tutte le raccoglie. Ma cercate di vederne anche la parte forse a voi più nascosta, il lavorio continuo della grazia che come un rullo compressore va avanti annientando il male nei suoi effetti immediati. Noi, seppure con grande fatica, perché siete proprio voi i beneficati che ci ostruite il passo, proseguiamo per conquistarvi quella gioia e quella felicità cui avete diritto perché fratelli del Dio umanato che tutti ci ama. Animo, mamma, andate avanti con fede rinnovata. Rincuora non solo Antonella, ma Maria Alessandra, Anna, Elena, Filippo, Lalla e non ultimo Giorgio, Franca e tutti coloro che come voi lottano per il possesso di un bene che solo Dio può dare. La pace, la sua pace. Roma, 24 febbraio 1997, ore 8:30. Nicola. Mamma, hai appena finito di ascoltare il resoconto di padre Raffaele che, reduce da Civitavecchia, ti rendeva compartecipe della gioia provata nel suo incontro reale con la mamma celeste. Gli hai chiesto cosa avesse risposto Maria Santissima riguardo alla prassi da seguire per la mia beatificazione e ti ha risposto che la tesi da lui sostenuta che fa capo alla gerarchia ecclesiastica è valida. A questo punto ti stai chiedendo se la luce è arrivata a te tramite il mio messaggio del 12 febbraio, in cui ti dicevo che padre Raffaele è ancora radicato nella rivelazione da stentare di ammettere che lo Spirito Santo, nella sua dinamica travolgente, suggerisce una prassi più idonea ai tempi oramai maturi che incalzano se ancora valida. Mamma, tu sai che noi non possiamo forzare i tempi di penetrazione delle vostre anime e che rispettiamo al massimo la vostra libertà. Così Maria Santissima non poteva che rispettare la fedeltà del suo amato figlio Raffaele alla rivelazione, patrimonio della Chiesa del suo Gesù, anche se imperfetta, ma la sua opera di penetrazione in quell'anima tanto da lei amata continua ininterrotta attraverso i miei scritti e tutto ciò rientra in questo meraviglioso disegno voluto dal Padre che a voi si manifesta giorno dopo giorno. Mamma, non dubitare mai della verità che io, Nicola, ti comunico. Chiedi sempre più fede e vai avanti. Grazie, mamma. 28 febbraio 1997, ore 4:45. Nicola. Mamma, è da un po' di tempo che, venuta a conoscenza attraverso i miei lumi del pericolo che incombeva su Francesco, fatto oggetto dell'odio satanico, soffri e sei in ansia. Ma ieri notte la tua sofferenza era al colmo, per venirti in aiuto ti ho fatto rivivere il momento in cui, venuta a conoscenza della mia disperazione che mi aveva spinto a rifiutare Dio, presa da uno sconforto senza fine, ti sei rivolta a Maria Santissima, ultima spiaggia. Da quel momento tutto è cambiato, ricordi? Maria Santissima mi prese fra le sue braccia e divenni il suo capolavoro di grazia. Anche per Francesco sarà così, perché nulla è impossibile a Maria, nostra potentissima ed amorevolissima madre. Ma che il risveglio di Lalla e le sue stesse lacrime si uniscano a quelle tue ed a quelle di Maria Santissima, che opererà il miracolo in seno a quella famiglia tanto amata e tanto provata. Lalla, unisciti a Flavio, che come padre soffre come te, e riconoscenti a Gesù che in Maria opera grandi cose, circondate, Francesco, di mille attenzioni e delicatezze, senza ergervi a giudici, e nel pieno abbandono invocate il nostro aiuto e vi saremo vicini, più che mai. 2 marzo 1997, ore 5 e 15. Nicola. Mamma, ti ho sempre detto che la verità vi fa liberi. Quando il vostro animo entra in crisi e la tristezza e lo scoraggiamento prendono possesso del vostro cuore, quando il dubbio si fa strada in voi e non sapete più qual è la strada da seguire per non sbagliare, allora annaspate, e solo se la vostra fede è forte, ma soprattutto umile, vi ricordate che il nostro è un amore potente, le cui radici, anche se partono dall'uomo, affondano nell'amore di Dio Padre, che tanto vi ama perché Padre a tutti gli effetti. La conoscenza di quanto tramava l'altro, servendosi di una pedina che da tanto tempo teneva sotto controllo, è quella che riusciva ad imbrigliare non solo padre Raffaele, ma spingeva il suo ardire fino a Roma, alla nostra famiglia, per cercare di coinvolgere anche quell'altra anima. È stata un po' traumatica, ma anche rivelatrice. Vi siete chiesti come mai la nostra luce sia arrivata a voi ora e non prima, ma spesso dimenticate che tutto rientra in un preciso nostro disegno di amore, che tutto conosce e tutto trasforma in un maggiore bene per le vostre anime. Navigare in un mare in tempesta non è facile. Conoscere l'insidia delle onde altissime che si abbattono sulla tua piccola e fragile imbarcazione è prudenza, è saggezza, ma sapere che il nocchiero cui ha affidato il timone è invincibile ti fa gridare. Sei tu, Gesù, che comandi al mare in tempesta e dalle onde impazzite di chetarsi ed è subito bonaccia. Gesù, vieni presto, perché affoghiamo. E tutto rientra nella pace e nella gioia, ma con una certezza in più, che noi vi siamo vicini, forti e protettivi, e nessun male, in senso assoluto, potrà nuocervi. 7 marzo 1997, ore 3 e 30. Nicola. Mamma, ti riempie di gioia il constatare che un affluire continuo ed interrotto di anime sempre nuove ogni giorno si succedono nella nostra casa, attratte da un nome, padre Raffaele. Anche Maria ne è stata coinvolta. Comincia ad esserti più chiaro il meraviglioso disegno di Dio che, affidato a Maria Santissima, si realizza ogni giorno di più. Figli che partono da lontano si intrecciano, richiami che come una eco si diffondono e cercano un nuovo luogo, la nostra casa, dove un apostolo già conosciuto, ma poi come svanito nel nulla, aveva lasciato un ricordo di sé. Ora ritrovano quella certezza e quella pace. E tutto questo è un vero miracolo, mamma, voluto da Maria nostra dolcissima madre e realizzato da me, Nicola, che ho fatto della mia casa un luogo d'incontro e di preghiera. La tua disponibilità, come quella di Maria, di Filippo e di ogni componente della nostra famiglia, mi è indispensabile. Vedi come anche Antonella è stata chiamata a fare parte di questo disegno? È una pioggia benefica, non arriva solo alle anime che qui confluiscono, ma soprattutto alla nostra casa, alle vostre anime che, irrorate da essa, si sciolgono e si aprono all'amore. Gioisci, mamme, lasciatevi trasportare da quest'onda di amore che si dilata sempre di più ed investe anime le più restie, forse quelle che più ti sono care perché legate a te da vincoli di sangue. Non temere mai, mamma, e vai avanti anche se a volte la stanchezza ti prende. Non vedi come ti sono sempre vicino e vengo in tuo aiuto e rimuovo ogni piccolo ostacolo che ti dà fastidio? Maria Santissima, stringi al suo cuore padre Raffaele, e lo stesso faccio io, e digli che non dubiti più del fatto che anche io, come lui, sono sacerdote e che il carattere ci viene direttamente da Gesù, sacerdote eterno. Ti voglio bene, mamma. 8 marzo 1997, ore 15 e 15. Nicola. Mamma, stamattina quando Anna Maria da Perugia, in preda a grande angoscia, ti ha riferito la frase detta dal vescovo che basta un solo sacerdote che offra la vittima al padre per salvare il mondo, lì per lì sei rimasta perplessa, ma subito la mia voce venne in tuo aiuto. Quale sacerdote eccezionale può operare questo miracolo se non colui che in quel fatidico venerdì 2000 anni fa operò la nostra salvezza attraverso una morte cruenta, Gesù Cristo, sacerdote eterno? Una volta ti ho fatto scrivere come i grandi avvenimenti si ripropongono a conferma della continuità dell'opera ininterrotta dello Spirito di verità. Allora Gesù portò a termine la nostra redenzione nella solitudine più completa. Il martire era solo, circondato dall'inferno tutto, presente nella Chiesa, nell'autorità civile, nel cuore di ogni uomo che, dimentico dei benefici ricevuti, si apprestava a godersi lo spettacolo. E gli apostoli? Fuggiti. C'era solo la madre, Giovanni, l'amore puro, e Maria di Magdala, l'amore redento. Anche oggi, mamma, la scena non è molto cambiata. Anche oggi, come allora, l'inferno tutto è presente in ogni settore della società, presente nella componente civile, religiosa, nelle nazioni, nei popoli, in ogni famiglia, in ogni uomo. Il male ha preso il sopravvento e la fede langue, e Maria Santissima, la nostra madre, piange lacrime di sangue perché vuole salvare tutti i suoi figli, nessuno escluso. Ma il sacrificio di Gesù sul Golgota non è stato vano. Il suo sangue ha generato altri martiri, ha irrorato le zolle più dure. Ha preparato l'avvento del suo ritorno per prendere possesso di questa terra che gli appartiene di diritto e non più da vittima impotente, ma da trionfatore sfolgorante di luce. Egli sarà luce e conforto per coloro che gli saranno fedeli e rimprovero e condanna per i reprobi. La giustizia del Padre è stata soddisfatta ed il periodo che state vivendo è foriero di una luce così sfolgorante che mai l'umanità ha vissuto prima di ora. Non ti avevo fatto scrivere che in seguito alla vittoria riportata da Maria Santissima su Papa Wojtyla sarà lui stesso che consegnerà la Chiesa di Cristo a Gesù trionfatore? Forti nella fede, con gli occhi fissi al nuovo sole che sorge, uniti a Maria vostra condottiera, fiduciosi, implorate con lei che nessun'anima vada perduta. 11 marzo 1997, ore 2:57. Nicola. Mamma, ieri sera Anna Maria, reduce da una conferenza tenuta da padre Ermanno Toniolo, una conferenza che trattando della salvezza eterna sosteneva che in virtù della misericordia infinita di Dio, nel giudizio finale anche i dannati saranno salvi, ti sei sentita addolorata ed oppressa. Padre Raffaele, presente, soffriva anche lui con te. Mamma, mentre vi esorto vivamente ad implorare il nostro aiuto e la nostra luce perché Satana non si insinui nei vostri cuori con lusinghe così sottili e seducenti, ti prego di opporre ad essi la verità che nei miei scritti io ti comunico e che proviene direttamente da Gesù medesimo. Ecco la necessità di un canale non inquinato, ecco la necessità di purificare la teologia della Chiesa dove si annidano falsi teologi che tanto danno e confusione recano alle anime. E adesso con attenzione seguimi perché è importante quando sto per dirti. Il giudizio di Dio è perfettissimo nella sua essenza e parte da un padre che ama e che tutto mette in opera per salvare la sua creatura. Gli attributi di Dio sono tutti perfettissimi e nessuno contraddice l'altro, così la giustizia come la misericordia, l'onniscienza come la sapienza e così gli altri attributi che tutti hanno come comune denominatore l'amore. Dio è amore, mamma. Dio sa se un'anima è meritevole del castigo o meno. Se nega Dio per ignoranza o scientemente, perché in opposizione al bene, e si serve per propagare false lusinghe, false verità che, ottenebrando le intelligenze dei meno avveduti, li spingono a vedere la salvezza eterna come un problema già risolto. Torna alla tua mente quella frase di quel parroco, ora prelato, l'inferno esiste come ipotesi e non come realtà. Comprendi adesso com'è sottile l'inganno di Satana? Sì, Dio userà misericordia a chi pentito chiederà misericordia, sospenderà il suo giudizio a chi non è né meritevole di condanna eterna né di salvezza eterna perché la sua giustizia è amore. Sono queste le anime che vagano ed implorano il vostro aiuto ed aspettano il verdetto definitivo. Mamma, comprendi com'è urgente purificare la teologia della Chiesa di Cristo, così infestata da eresie che mietono vittime a non finire? Questa è la missione che fa capo a me, Nicola, e solo attraverso i miei libri. Ecco perché Gesù ti esorta a diffonderli. Ma tu non dormire, è così il nostro vescovo, perché Gesù non vi trovi appesantiti dal sonno. Un'anima che si perde è una ferita che mai sarà rimarginata nel cuore di Dio Padre che tanto l'ha amata. E tutto questo è verità, mamma. 12 marzo 1997. Elenuccia, sono tuo zio Nicola che con tanto amore ti segue in questo evolversi di avvenimenti, a volte tristi e pieni di ansia, a volte più sereni, ma che tutti vanno verso un epilogo felice che ti vedrà vittoriosa. Perché così ha voluto Dio Padre nel suo infinito amore, così Maria Santissima, Gesù, la Trinità tutta, e tutto questo hanno affidato a me, tuo zio, a papà, tuo nonno, e a zio Masino, perché ne fossimo gli artefici. Sì, sarai il piccolo apostolo del mio amore, e attraverso te tante anime saranno investite dalla nostra grazia, e con la salute riacquistata torneranno a Dio, perché la parola di Dio è eterna. Il tempo sei tu a determinarlo, Elenuccia mia, con la tua fede intrepida, col tuo coraggio, con la tua rinuncia a quelle fatue lusinghe che il nemico ti sussurra all'orecchio e che smorzano il tuo entusiasmo, la tua forza di ascendere sempre più in alto dove la gioia e la felicità ti vengono incontro come premio meritato. Affrettalo questo momento, non solo per te, ma per tutte quelle anime che soffrono forse più di te e non hanno la certezza della vittoria finale e vivono lo spasimo del dubbio. Ti voglio bene, Elena. Sii forte e serena perché io, Nicola, sono accanto a te, tuo zio Nicola. 13 marzo 1997, ore 1:50. Maria Alessandra, sono tuo zio Nicola sempre presente non solo per sostenere il tuo spirito nella prova, ma soprattutto la tua fede in Gesù che è ancora più importante. Tutti gli aiuti, i messaggi, le luci, le esortazioni, le grazie particolari dirette non solo a te ma anche a Fabio, avevano un solo scopo, difendere in voi e da voi stessi il dono dell'amore che con il mio incessante pregare avevo ottenuto dal Padre. Perché l'amore è un dono, Maria Alessandra, e va custodito, amato, protetto. E i suoi nemici sono in noi stessi. Rileggi quel messaggio. L'amore va educato, diretto a voi due che ne eravate destinatari. Il tarlo era già in atto allora nei vostri cuori e ve ne rivelavo i pericoli. Non siete stati dei vincitori, o forse potreste ancora esserlo, ma sarete sempre dei perdenti se la prossima prova vi troverà sprovveduti e poco saggi come lo siete stati fino ad adesso. Animo, Alessandra, alza la tua testa, lo sconforto non si addice a te così vicino al mio spirito, combatteremo assieme come sempre e vinceremo, te lo prometto, tuo zio Nicola.